Il linguaggio, dicevamo, ha dei limiti che noi stentiamo a prendere in considerazione perché, guarda caso, essendo il linguaggio parte integrante della nostra mente razionale, abbiamo teso a sopravvalutarlo ben oltre le sue effettive capacità, oppure ad assegnargli delle competenze, delle possibilità che non ne fanno parte per molti versi. Noi abbiamo, il linguaggio è uno dei campi più, come dire, ardui da prendere in considerazione, perché lo fai attraverso il linguaggio e quindi, come dire, è complicato criticare lo strumento usandolo, ma ci sono una serie di difficoltà. Però il punto è questo: ci sono una serie di cose che tu non puoi dire, semplicemente. Ci sono una serie di esperienze alle quali puoi far cenno, che puoi in qualche modo ricordare, ma se non c'è un'esperienza comune con l'altro, l'altro non ti capisce. Io da questo punto di vista faccio sempre l'esempio di Rudolf Otto, che comincia questo testo sul sacro dicendo: se non avete mai fatto esperienza del sacro potete anche smettere di leggere, perché tanto io non sono in grado di spiegarvela. Cioè, o siamo d'accordo che entrambi sappiamo di che parliamo e quindi il linguaggio in qualche modo mi permette di, no, articolare qualcosa di comprensibile, oppure se tu conti e io ti spieghi cos'è l'esperienza del sacro a parole, lascia stare, perché non posso. Okay? Tant'è che nel vocabolario della sacralità, della numinosità, c'è un aggettivo adatto che è quello di ineffabile, che significa esattamente non dicibile. Quindi alcune esperienze sono indicibili, ma questo non implica che queste esperienze debbano per forza essere, come dire, no, trascendentali. Nel senso che noi sappiamo oggi anche che ci sono moltissime esperienze che nascono dal corpo e non sono trasmissibili. Esempio, artigiano del legno. L'artigiano del legno, dopo le famose 10.000 ore di cui parla Sennett, per cui da apprendista passi a mastro e poi evolvi e diventi uno degli anziani della corporazione, ha i suoi strumenti, che sono i suoi strumenti, e sono quelli che gli si adattano perfettamente alla mano, e questo già non te lo può spiegare, perché è un problema di percezione. Come fai a spiegare a qualcuno che hai una perfetta sensazione dello strumento in mano? Lo dici, però lì finisce. Ma poi c'è l'utilizzo dello strumento, il quale utilizzo dello strumento non solo usa questo tipo di competenza, che è una competenza appunto tacita, ma si fonda su una percezione tacita dell'oggetto, nel senso che tu eserciti la pressione che serve nel momento in cui serve, riconoscendo la grana del legno. E questo come lo dici? Non so se è chiara questa cosa. Cioè, come fai a spiegare che a un certo punto senti che c'è una differenza nella resistenza e quindi eserciti una pressione minore? Lo puoi dire così, ma nel momento in cui quell'altro lo fa, non ha nessun modo di farlo come te. Non so se questa cosa è chiara.
Comprende, ma non nella perfezione.
Ci sono dei saperi che possono essere soltanto imitati. Tant'è che nelle culture tradizionali, spesso e volentieri, anche la musica non la impari con la nostra parte teorica che abbiamo elaborato, ovviamente, perché siamo fortissimi, no? Ma la impari guardando quello che suona e vedendo cosa fa con le mani, come lo fa, con che intensità, cercando di rifarlo, finché a un certo punto lo senti. Io non so come dirvelo diversamente, perché a me è successo, quindi ne parlo, diciamo, per molti versi da un punto di vista di esperienza diretta. Ma io ho fatto anni di Tai Chi, e finché non ho sentito le anche, ha voglia a dirmi usa le anche, io non sapevo di che parlavamo. Non so se è chiaro. Poi a un certo punto, improvvisamente, ho detto: cazzo, questa che è una novità. E lì ho detto: ecco, adesso lo so. Ma lei poteva dirmelo per 12 volte di fila, devi allargare le anche. Io dicevo: lo sto facendo. E era no. E io non sapevo di che parlassimo. Non so se la cosa è chiara. Perché ci sono delle cose che finché non le provi, non le sai. È tutto lì. E questo fa parte del sapere. Perché Paganini non ripete, perché ci sono delle competenze che si perdono, soprattutto oggi in cui, il momento in cui abbiamo, come dire, reso tutto così astratto, perché gran parte di ciò che tu sai fare non la sai trasmettere.
Ma questo è algo bello, nel senso,
certo, per certi versi è chiaro, per certi versi sì,
saremmo tutti uguali,
ecco, ma vedi perché c'è un problema sull'unicità, perché quello che ci rende unici noi l'abbiamo evacuato. Quello è il problema di questa cultura. Questa cultura dice da una parte che vuole, come dire, magnificare l'unicità singola, però st'unicità poi la riduce a un corredo di oggetti che può avere chiunque. Il problema è tutto lì. Quando vi parlo della cultura soggettiva, di che altro parlo io se non di questo? Quello è il punto, cioè tu puoi essere unico soltanto così, perché è soltanto così che tu non sei replicabile, ma anche ovviamente non trasmissibile, a meno che ovviamente insegni attraverso il mostrare, non lo spiegare, che è un'altra cosa.
Neanche così uguale, perché uno
No, è
magari
chiaro,
mai insegna,
tu
posso
dai
spiegare
uno
qualcosa
stimolo e dopodiché uno
di
parte, ma infatti era quello che diceva Simmel, no? Simmel, in una delle sue più belle citazioni, dice: io posso soltanto indicarti una via. Fine. Dopodiché sei tu che cammini. Non posso venire con te, non c'ha senso che io venga con te o che tu faccia quello che faccio io, perché io sono io, tu sei tu. E il Marchese del Grillo stavolta non c'entra niente. Quindi, questo tipo, ancora, cioè io se dovessi insegnare, io cerco di insegnare a insegnare, ma io non so come insegno. Io lo faccio, non so se è chiaro. Cioè, la percezione della classe, il momento della battuta, il momento della disattenzione, quando cambiare ritmo. Ma come farei a scriverti un prontuario nel quale dico allora al minuto 19:35 fai questo? No, è ridicolo. Però, guarda caso, il fatto che noi abbiamo ridotto tutto il nostro sapere invece al dicibile, pretendendo che tutto il resto non ci sia, no? Per molti versi, e qui potremmo addirittura pensare a Wittgenstein. Tutto ciò di cui si può parlare occorre tacerlo, no? Che era quella la cosa. Porta con sé delle conseguenze operative gravi, perché che vuol dire? Che noi riteniamo di poter creare delle istruzioni che siano omnicomprensive. Pensate all'algoritmo, no? L'algoritmo pretende di sostituire l'azione dell'essere umano, ma può pretendere di sostituire l'azione dell'essere umano fin tanto che questa è trasmissibile in istruzioni esplicite, perché altrimenti come lo integri? Come glielo spieghi a un algoritmo? Come deve fare eccetera, eccetera, eccetera. Non so se la cosa. Quindi ci sono delle, come dire, è chiaro, poi adesso col feedback, l'intelligenza artificiale, una serie di questioni sono sicuramente meglio affrontabili, però comunque è un problema di qualità, no? Il sapere è fatto in parte da ciò che tu sai dire, quindi la sfera razionale, e in parte da ciò che sai fare, che è la sfera corporea. E in parte da ciò che sai immaginare, che è entrambe le cose in qualche misura connesse, perché il sapere immaginare si configura come sapere intermedio tra l'astratto e il concreto. E anzi, è quello che permette che tu in qualche misura conosca il concreto attraverso i tuoi strumenti astratti. Ci siamo? Li vedo un po' interdetti. Allora, sapere tacito, sapere incorporato, sapere trasmissibile, sapere dicibile, come vedete, ci sono una serie di sfumature che vanno messe in campo e quindi dovrei aver chiarito un po' la trimurti di cui parlava la nostra collega prima e credo, spero di avervi chiarito ulteriormente il ruolo del corpo nella questione, non è semplicemente un problema di percezione, è un problema di fondamento. C'è la sfera percettiva che è fondamentale, ma comunque quella è parte dell'insieme di competenze di base, dell'insieme di supporto che ci viene dal corpo. Quindi paradossalmente stiamo cercando questo supporto da 2500 anni e ce l'avremmo sempre avuto lì, solo che ci era sfuggito nel complesso. Ma mettiamola così.
Diciamo il rapporto tra la cultura occidentale e la cultura orientale include parecchia percezione del proprio corpo
Assolutamente, la
fisico.
cultura orientale comincia normalmente attraverso questo, nel senso che tu impari a sentirti. Ecco perché è una cosa lunga, perché noi siamo talmente disabituati, ed è così difficile farti capire che cosa intendo per sentirti finché non lo provi, che è un lavoro della Madonna, perché non è che uno ti può dire, ok, adesso sentiti i polmoni. La risposta, no? Eppure si può fare se t'applichi. Però finché non riesci ad attivare le vene neurali, perché anche quello è un problema di, come dire, di risveglio corporeo nel senso profondo del termine, noi il nostro agire modifica il cervello. Il nostro sforzo di percepire in qualche misura attiva delle vie neurali che alla fine ti permettono di percepire, ma le devi attivare. Io, per esempio, ho avuto una difficoltà enorme a sentire il centro della mia schiena. Sta là, lo so che c'è, però non lo sento. Ci ho dovuto lavorare per anni prima di riuscire a fare in modo che le vie nervose che avrei dovuto controllare per sentirlo rispondessero a quello che facevo. Tu dici è banale, un par de palle è banale, provaci. Degli esercizi peggiori del Tai Chi è quello dell'uovo, ovvero sia tu stai in piedi e immagini che ti si rompa un uovo qui e devi percepire il liquido dell'uovo che ti cola addosso. Beh, provateci una volta e vedete che succede. All'inizio tu stai lì e dici, Che? De che parliamo? Poi piano piano ti sforzi, ti sforzi, ti sforzi e cominci ad avere una vaga idea di come, cerchi di ricordarti com'era, fai la doccia mentre senti l'acqua che cola, dici, ah, è questa la sensazione che mi serve, quindi magari la richiamo. Ma è di una difficoltà inaudita, perché noi non siamo in grado di gestirci in questo senso. Eppure è una cosa che invece dovrebbe essere fondamentale, perché è quello il sapere proprio oggettivo.
Se io mi rompessi un uovo prima sulla testa e riuscissi a immaginare, a ricordare,
provaci.
Se imparare o poi tu è giusto.
Può essere una strategia, può essere una strategia, ma ti garantisco che rievocare la sensazione non è facile. Io ti posso dire che mi faceva tanto male un dente, ma non sono in grado di rifare il male del dente. Non so se mi spiego. Quindi sì, ti posso dire che mi ricordo com'è la sensazione dell'uovo che mi cola sulla testa o dell'acqua che mi ruscella sulla schiena, ma a doverla provare a comando senza l'acqua non è facile. E quello è il punto. Quindi è una serie di tecniche che servono a riattivare proprio quel sapere corporeo che noi abbiamo messo via, tant'è che nei sensi non c'è. Sarebbe il fondamentale, sarebbe il più importante, eppure manca. No? E quindi tu devi riattivarlo, perché fai passi le ore a respirare, a stare in piedi, a ripetere i gesti, cioè, tutti quanti autistici, gli orientali? No, perché quel tipo di discorso è come le 10.000 ore dell'artigiano, qualcosa che ti permette di fare dei gesti interiorizzandoli. Cioè l'arte del combattimento orientale è un'arte che presume che tu sia fulmineo nelle risposte e tu non debba pensarci, perché quando ci pensi è tardi. Però perché tu lo possa fare, devi averlo fatto talmente tante volte che l'ha imparato il corpo. So se questa cosa è chiara. Non è il libro che dice, ah, allora faccio così, perfetto, poi vai lì, una catastrofe. No? Questo è successo da piccolo. I miei genitori ancora ridevano. Perché a un certo punto mi portarono, non mi ricordo dove, al mare, e c'erano i pattini a rotelle ai tempi, eravamo piccoli, molto tempo fa. E io che ero già stronzo da piccolo, mi dettero questi pattini, dice, ah no, lo so fare benissimo, ho visto in TV. Non avete idea, sembrava uno dei fumetti, quelli con tutte le zampe da tutte le parti, no? Ma mi dice queste cose, un dramma totale, perché vedere le cose in TV è una cosa, farle è un'altra, sempre. Quindi il momento in cui tu, e tra l'altro quello è uno dei grandi nostri problemi, noi siamo persuasi di aver visto il mondo se abbiamo visto i documentari. Capite quando vi dico che la lingua, no, la pretesa di ridurre è terrificante? Allora ti dico una cosa e tu pensi di averla capita, di averla fatta, di averla esperita, e non è vero, perché te l'ho solo detta. Ti faccio vedere una cosa e tu pensi di averla fatta, invece non è vero, perché il tuo aver visto il Grand Canyon da casa non è lo stare nel Grand Canyon, perché il Grand Canyon è un'altra cosa. Non so se questa cosa è chiara, no, che è la famosa questione del quadro di Magritte, questa non è una pipa, tu la guardi e dici, ah, una pipa, no, quella è il disegno di una pipa, ma tu già l'hai saltata a sta parte, perché il linguaggio ti ha abituato a questo. Quando tu dici pipa, non stai parlando, non so come dire, stai rinviando a un oggetto, ma nel tuo dire pipa non c'è l'oggetto.
Un'approssimazione.
È uno degli strumenti da separazione, quello sarà un altro dei prossimi sviluppi, che per il momento non me ci metto perché poi i filosofi del linguaggio mi sbranano. Però uno degli strumenti della separazione è senz'altro il linguaggio, cioè il linguaggio di fatto è utilissimo, però istituisce uno stacco dal mondo radicale, perché tu maneggi cose che non hanno nessun tipo di riferimento concreto. E siccome lo fai con un'incredibile nonchalance, a un certo punto non vedi più la differenza. Per questo poi Magritte fa il quadro. Per ricordartelo, guarda che tu stai parlando di una cosa che non è quella. Cioè sono dei gradi di distacco dalla realtà. No, questa non è una pipa. Tu dici, come è una pipa? La vedo. Sì, è vero, ma vedi un disegno di una pipa, che è un'altra cosa. Però tu ormai sei abituato a dire che parola e oggetto in qualche modo coincidono. È un altro dei problemi del conoscere la conoscenza che... Probabilmente Morà, non so se abbia affrontato qualche parte, devo andarmi a rivedere le varie questioni, ma sarebbe opportuno affrontare, perché noi diamo per scontate talmente tante cose sbagliando che poi i risultati sono necessariamente fuori da quello che dovrebbe essere l'ambito di riferimento. No? Quindi una critica del linguaggio ovviamente è una critica per certi versi anche della componente razionale cartesiana. Dice che c'è fregate cartesio che continui. Oggi hanno fatto un esempio alla radio del nuovo libro di Galimberti e la domanda che hanno scelto è: perché Cartesio dice che siamo soltanto un'anima pensante? Dico, eccoci, ancora, sempre Cartesio. Non si riesce a venire a capo, perché Cartesio è in qualche misura l'emblema della nostra cultura, della nostra prospettiva sul mondo. Cioè niente, è quello, ci ha talmente influenzato, talmente... permeato con le sue teorie il nostro modo di guardare il mondo e di distorcere la nostra comprensione del mondo, che non puoi non citarlo. Dopodiché i dibattiti filosofici fiocchino, Ma a me non interessa, a me interessa la percezione, cioè il sapere corrente. Il mio problema è col sapere corrente. Noi abbiamo bisogno di modificare quello, perché se non modifichiamo il sapere corrente, i dibattiti lasciano il tempo che trovano. Quindi, allora, questo tutto per dire che però la domanda era un'altra, come diceva giustamente Federica, nel senso che io mi riferivo al problema della famosa piramide inversa, ovvero sia del perché non possiamo conoscere alcune cose, ovviamente. No? Ed è una cosa che pure quella va capita bene, nel senso che dirla è utile, ma ribadirla è ancora meglio e possibilmente poi capirla ancora meglio, in ultima battuta. Però il punto centrale della questione, come vi dicevo, è se noi siamo perennemente impegnati in un'operazione di trasferimento di senso dalla realtà al nostro mondo, perché questo facciamo, ok? Ripeto, ricordate Weber, quindi la sezione finita dell'infinità priva di senso, no? La diamo per scontata, ma che vuol dire? Cioè, come faccio una sezione finita dell'infinità priva di senso? Più la cazzuola e il secchiello mi metto a costruire, sarebbe molto carino. Prego, prego Marco. Allora, che succede? Che se io devo essere perennemente impegnato in quest'opera di trasmissione di senso e di ricezione di senso, per qualche modo, dalla realtà, è evidente che uno devo pormi i problemi di come lo faccio. E abbiamo parlato della religione, abbiamo visto che ci sono una serie di modalità del simbolo e via discorrendo. Dall'altra parte devo anche avere ben presente che questo mio trasferire è parziale. No? Cioè non è uguale alla realtà. Io in qualche modo ne prendo piccole parti, magari aumento la mia capacità di comprendere, ma è comunque un'opera che implica uno scarto. C'è sempre un delta fra ciò che è il mondo nella sua realtà totale, quindi nella sua realtà per me incomprensibile, e quello è il modo in cui ci vivo dentro. E quello che devo ricordarmi è che questo è contemporaneo, cioè non è che vivo da un'altra parte e fuori c'è il disordine. Il mondo è qui, e anche in quest'aula la realtà. Solo che di quest'aula io percepisco alcune cose. Non so se è chiaro. Allora, vuol dire appunto che essendoci uno scarto necessario nel sapere, la mia idea precedente di certezza e di conoscenza oggettiva è fallata alla base, perché io non solo non posso, diciamo in linea di massima, a meno di non essere un genio di nuova generazione, conoscere tutto ciò che la mia cultura ha scoperto. Cioè, la mia cultura oggettiva è già enorme di per sé, io ne conosco una piccola parte, come abbiamo detto, quindi già lì, dice, vabbè, so di non conoscere, vuol dire questo, nel senso che mi rendo conto che ci sarebbero tante altre cose che dovrei sapere. Ma qui andiamo a livello a monte, qui io il so di non conoscere, come lo presenta Beck e come forse lo intendeva Socrate, perché insomma, tutto sommato, parlavamo di gente con un certo cervello, è proprio il fatto che io so che ci sono delle cose del mondo che non posso conoscere. Vi ricordo, ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia, Shakespeare, no? Cioè, è una cosa che abbiamo percepito a sprazzi più o meno dappertutto, ma nella nostra prassi di comportamento si è persa. Come si è persa la soglia di improbabilità, no? La soglia di rischio della statistica, quando mai la prende in considerazione? Il fatto che sia il 95% dei casi che accade qualcosa, per te equivale a dire che succede sempre. Come se quel 5% dei casi non esistesse, poi dopo te trovi nel 5% dei casi e le cose non tornano più, tanto per dirne un'altra. Quindi, come vedete, tracce di questa incertezza ci sono nella nostra cultura e che noi abbiamo scelto di non vederle sistematicamente. Le abbiamo evitate sistematicamente perché? Perché noi siamo quelli che vogliono la certezza e questo è quanto di più immaginale, come abbiamo detto, si possa prendere in considerazione. Ok? Però il fatto, come dice Beck, è che adesso l'attuale stato del sapere, sta cosa ce la sbatte in faccia. Non è più possibile girarsi dall'altra parte, non puoi più far finta di niente, o perlomeno non potresti, ma pare che ci riusciamo benissimo, quindi evidentemente lì bisognerà ulteriormente analizzare. Però oggi noi lo sappiamo perché abbiamo avuto tutto il secolo scorso, come vi ho detto, che è fatto soltanto di scoperte in campo matematico, che era quello nel quale dovevamo essere tutti tranquilli e finalmente certi, che ci dice che il campo matematico è fitto di incertezze, incomprensioni e aporie. No? Heisenberg, Turing, sono tutti lì. Gödel, è un continuo. Tutti quanti quelli che hanno fatto cose nel XX secolo hanno fatto cose che erano a mitigare questa certezza originaria ed è lì lo scarto di cui parla Beck, quello dell'irresponsabilità organizzata, perché il sistema richiede la certezza, la scienza non è più in grado di darla, quindi come facciamo? Come le mettiamo insieme queste cose? Alla fine non c'è nessuno responsabile, chiaramente, perché non puoi imputare con certezza assoluta, che sarebbe il famoso al di là di ogni ragionevole dubbio, come abbiamo detto, una correlazione causale tra Taranto e il tumore di quello che abita lì vicino, anche se è ovvio per tutti, ma se lo devi dimostrare carta alla mano, non puoi, perché c'è comunque una piccola possibilità che sia una questione genetica, che quello abbia fatto un viaggio nel quale si è esposto a qualche genere di terapia, che qualche altra cosa gli abbia fatto lo stesso effetto pur vivendo lui in mezzo a un casino infernale com'è, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché il troppo stroppia, perché quando tu sai troppo, a quel punto poi trovare un'altra soluzione plausibile è facilissimo. È anche tutto lo strumentario per dire che, guarda caso, oggi, no, grazie alla teoria del caos, come abbiamo detto, può essere proprio il caso unico, il tuo cliente è quello che si è ammalato, o perlomeno il tuo oppositore è quello che si è ammalato perché ha preso troppo sole una volta che è andato in vacanza in Calabria, invece che perché sta qui. O perché ha fumato una sigaretta di troppo, o perché faceva l'amore con una che fumava. Non c'è nessun modo per impedirti di dirlo, perché è plausibile. Chiaro, sto facendo delle ipotesi a cazzo, però se sei un esperto o un controesperto, perché come avrete visto nel libro, una delle caratteristiche di questo sapere che si vuole, certo, è quella di avere una serie di versioni contrapposte le une alle altre che non finiscono più. Quindi tu oggi hai un esperto e c'hai 54.000 controesperti che dicono il contrario, il che già di per sé non è coerente con quello che ti viene proposto, no? Perché se c'è un sapere oggettivo, la soluzione è una, non ce ne sono 50. Com'è possibile che ci siano 50 soluzioni diverse? C'è un mio amico che c'ha un problema con la madre dermatologico, dice, ho sentito 3 dermatologi e mi hanno dato 3 soluzioni diverse, ognuno smentendo quella di quell'altro. Che dobbiamo arguirne? Che appunto il sapere si è aperto purtroppo in contemporanea con un crollo di fiducia nei suoi confronti, perché c'è anche questo affare che va messo in luce, si è aperto a una, come dire, incapacità di descrivere correttamente e definitivamente qualunque genere di avvenimento. E perché la sfiducia? Perché prima la pretesa era di poterlo fare, di conseguenza tutti si fondavano sul sapere come sulla Bibbia, e poi a un certo punto questo sapere ha cominciato a perdere colpi. E come vedete la questione è strettamente correlata con la sociologia dell'ambiente, perché il momento in cui ci siamo resi conto che questo sapere perdeva colpi è stata la bomba atomica. Tutto quanto lì, no? Tutto si sovrappone. Nel senso che il momento in cui la scienza ha perso la sua veste angelica e bianca è stato quando ci sono state le migliaia, le centinaia, le migliaia, i milioni di morti delle bombe atomiche. In quel momento ci si è resi conto che la ricerca scientifica non poteva essere soltanto fonte di progresso, benessere, gentilezza per tutti, ma poteva diventare un'ecatombe, che poi appunto si è regolarmente verificato. Quindi da un punto di vista anche simbolico, immaginale, quello è il momento in cui due cose accadono. Uno, ci si accorge del problema dell'ambiente, del fatto che la tecnologia è andata al di là di quanto tutti avessero immaginato e che questo andare al di là non è necessariamente positivo, mentre noi veniamo da un discorso della modernità per la quale il domani sarebbe stato costantemente migliore dell'oggi. Cioè il progresso è un mito da questo punto di vista, perché si costruisce il progresso tecnologico, nella fattispecie, nonché scientifico, come un progressivo miglioramento perpetuo. Ed è lo stesso movimento della spirale dell'economia, se ci fate caso. No? Cioè la figura è sempre la stessa. Un miglioramento costante, infinito. La crescita infinita, il miglioramento costante delle condizioni di vita, il miglioramento costante del controllo sull'ambiente, il miglioramento costante. Questo era il progresso, questo è stato. La modernità è stata un racconto mitologico, fondamentalmente. E noi ci troviamo a vivere le conseguenze concrete del fallimento del mito, nel senso che a questo punto abbiamo degli strumenti di potenza inaudita, degli intelletti del tutto incapaci di rendersi conto delle conseguenze del loro utilizzo, una boria che è rimasta tale e quale come se non l'avessimo toccata, e dei problemi ambientali enormi. Quindi, insomma, e poi anche le disuguaglianze e tutto quello che abbiamo detto. Insomma, il quadro non è proprio particolarmente esaltante per molti versi. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, vi avevo fatto leggere il saggio di quel saggio, Salzenberg, perché ci sono un paio di cose che ritengo molto interessanti ai fini del testo. Però prendiamo prima il testo, così ci, come dire, evitiamo di andare per luoghi distanti, come si dice. Allora, la parte al momento sulla quale ci concentriamo, e che è quella che costituisce anche il nesso col saggio e con le sue, i suoi ragionamenti ulteriori, è quella iniziale, cioè proprio le prime pagine, la pagina 18 grosso modo, ovvero sia il problema della messa in scena del rischio. Espressione estremamente poco, come dire, adatta in italiano, perché in italiano messa in scena implica una volontà di mentire. Quando noi parliamo di messa in scena stiamo parlando di qualcuno che ha falsificato artatamente un qualche genere di presentazione, di contesto, di quello che volete, a fini di cattiveria. Nell'intenzione linguistica di Beck, ecco perché vi dico che spesso e volentieri anche buone traduzioni purtroppo sono problematiche, perché appunto non si può dire diversamente in italiano, ma non è quello che voleva dire lui. La messa in scena vuol dire l'allestimento, per certi versi. Quindi senza una volontà di sviare, mentire, ingannare a monte, ma una presentazione. Ecco. Può darsi che forse sia meglio. E questo perché? Perché a pagina 18 in particolare Beck stabilisce questa stretta correlazione tra rischio e futuro. Ovvero sia il rischio, come lui dice, non è un sinonimo di catastrofe, il rischio è una possibilità di catastrofe. No. Però questo quindi cosa ha a che fare? Ha a che fare con un discorso che è quello che abbiamo già affrontato sulle aspettative. Nel senso che tu non hai idea della realtà dell'avvenimento, no? Te la puoi soltanto immaginare. Ecco dov'è il punto strettamente correlato con quello che diciamo. Se è importante l'immaginale, questo ce lo fa capire molto di più. Cioè, nel modo in cui ci stiamo ponendo oggi nei confronti del mondo, lo scarto tra l'immaginale e il razionale si dà a vedere. Prima no, prima dovevamo parlarne in modo, no, con una serie di esempi complicati, con una serie di cose, eccetera. Ma noi oggi abbiamo dei corsi sul come comportarsi dopo la guerra atomica, che non c'è mai stata. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, noi abbiamo interi volumi, interi saperi, interi modelli dedicati ad un avvenimento che non c'è mai stato. Come faccio a mantenere la stessa definizione di reale che utilizzavo 30 anni fa? 30 anni fa il reale era qualcosa che era lì, fisso, immutabile, vero a prescindere. Io potevo soltanto scoprirne gli aspetti, ma era lì, era il mio fondamento. Oggi sto fondamento non c'è più. Ci si è sbriciolato sotto le mani. In qualche modo è l'illusione del fondamento che ci si è sbriciolata sotto le mani, perché cominciamo a vedere che il reale è in larga misura ciò che noi immaginiamo sia, a prescindere dal suo essersi verificato. E questo vale, e qui è un'ulteriore amplificazione di uno strumento di base sociologico, come il problema come il teorema di Thomas. Quando diciamo ciò che è qualcosa è reale nelle sue conseguenze, qualcosa che viene percepito come reale diventa reale nelle sue conseguenze, già lì c'è un cortocircuito della Madonna, perché vuol dire che tu puoi immaginarti come reale qualcosa che non esiste, ma agisci sulla scorta di ciò che immagini. Quindi tra una non realtà e l'immediatezza dell'azione c'è una correlazione che non puoi evitare. Non so se questa cosa è chiara. No, non è un problema di bugie, ragazzi, qui dovete eliminare sta cosa, perché c'è sempre questo tono di inganno. Non è un problema di inganno, è proprio un problema di meccanica di vita. Cioè tu normalmente agisci, e questo lo vediamo molto chiaramente per il rischio, ma lo fai sempre, sulla base di una tua aspettativa del reale, non del reale. Non so se sta cosa è chiara. Quando dici oggi forse piove e mi metto il trench, tu già stai facendo la stessa cosa. Perché di fatto hai adottato un comportamento concreto sulla base di qualcosa di cui non hai la minima certezza. Tant'è che poi esce schiatti di caldo come l'altro giorno. Però messo così pare banale, ma è esattamente lo stesso meccanismo. No? L'altro giorno, quando è stato? Qualche anno fa, ma non mi ricordo più. Ci fu quella minaccia di bomba in uno stadio in Germania. No? Disse, oh, c'è una bomba allo stadio, nessuno andò allo stadio, la bomba non c'era. Però il fatto che la bomba fosse una balla, no? Ha avuto delle conseguenze dirette e concrete, ovvero sia la gente non è uscita da casa, non ha sbottato i soldi dei biglietti, ha dovuto essere rifusa, si sono creati ingorghi. Tutto questo è reale o no? per qualcosa che non lo è. Ecco dove è il problema. Nel momento in cui io decido di non far più salire qualcuno con le boccette da 100 millilitri sull'aereo perché mi aspetto che esplodano le bombe, quando, correlazioni su questa cosa, non sono ancora riuscito a trovarne, ma vabbè, famo pure che ci siano. Però, come vedete, il problema qual è? Che la messa in scena del rischio è concreta nelle sue conseguenze, anche se il rischio poi, l'aereo non esplode, non trovo un accidente di niente, è quello che te pare. Ma io intanto ho dovuto fare la fila, ho dovuto adeguarmi acquistando delle cose specifiche, ho dovuto fare una serie di cose concrete. Quindi quello che noi vediamo qui è uno scambio perenne tra un non reale e un reale. E questo ci mette chiaramente di fronte la problematicità della categoria di reale, che è l'oggetto del saggio. Quando prendiamo Fink, allora sì, ok, una chimera. Ok, non esiste una chimera, però io ho detto chimera. Nel momento in cui io dico qualcosa, questa cosa non è più non irreale, per certi versi. No? Una sua forma di realtà ce l'ha. La sto menzionando, qualcuno la disegna, ci si creano dei miti sopra, improvvisamente è una parte del mio ambiente circostante, della mia cultura oggettiva, chiamiamola, ma non esiste. Posso limitarmi a dire questo? Perché poi esiste. Non so se vedete quanto è complicata la questione. No? Quando dice Fink l'irreale ha una sua forma di realtà, è esattamente questo, cioè l'irreale, se volessimo proprio, come dire, prenderlo forse da un punto di vista di purezza, è ciò di cui non, è ciò che è completamente fuori dai nostri discorsi, cioè completamente radicalmente impensabile, radicalmente impensato, gran parte di ciò che c'è nella famosa infinità priva di senso del divenire del mondo, ma dal mio punto di vista è solo quello che è irreale, non posso definire qualcosa qui irreale, anche se poi non esiste la chimera. Però nella sua pronunciabilità, nella sua pensabilità, nella sua raffigurabilità, è reale, c'è. Non so se... Capito? Quindi la nostra pretesa di qualcosa che sia reale è legato a una serie di riscontri che spesso e volentieri hanno a che fare esattamente con tutto ciò che abbiamo predicato della certezza a monte. Quindi una concretezza, una possibilità di essere toccato dai sensi, una possibilità di un riscontro e di un'esperienza diretta. Guarda i casi, noi siamo quelli che stanno smentendo radicalmente l'importanza dell'esperienza diretta, ma nel momento in cui parliamo di reale ricorriamo all'esperienza diretta per dire ma io non l'ho vista la chimera, quindi non c'è. Non so se vedete dove è il movimento paradossale. Da una parte siamo per un sapere estremamente astratto, virtuale, digitale, sganciato da qualunque tipo di referente concreto. Dall'altro, per dire che una cosa esiste o meno, non possiamo far altro che al dire, ecco, il famoso San Tommaso, no? Se non ci metto il naso non ci credo. Quindi siamo perennemente in uno stato di schizofrenia, che è indotto da questa serie di assunti radicali che abbiamo preso e messo in campo nel momento in cui abbiamo costruito il sapere com'è, che ci costringe a dei salti mortali per riuscire a rimanere un minimo coerenti con ciò che accade. Perché ciò che accade davanti a noi oggi è talmente evidentemente intrecciato di reale e irreale che il suo carattere convenzionale e creato è lì. No, eh? Ok, facciamo un break e poi riproviamo. Dunque, dicevamo, pagina 18... Mentre qualsiasi catastrofe è delimitata nelle sue dimensioni spaziali, temporali e sociali, l'anticipazione della catastrofe non conosce alcuna concrezione spazio-temporale o sociale. La categoria del rischio si riferisce dunque alla controversa realtà della possibilità, eccoci qua, che deve essere distinta da un lato dalla possibilità meramente speculativa e dall'altro dal verificarsi effettivo di una catastrofe. Nel momento in cui i rischi diventano realtà, quando esplode una centrale o quando avviene un attentato, si trasformano in catastrofi. I rischi sono sempre eventi futuri che forse ci attendono, che ci minacciano. Ma poiché questa minaccia permanente determina le nostre aspettative, occupa le nostre menti e guida le nostre azioni, diventa una forza politica che cambia il mondo. Il punto è questo. Ovviamente Beck lo dice splendidamente bene. Dice anche, appunto, continuando, una delle questioni centrali che questo libro solleva e alle quali cerca di dare risposta punta il riflettore su questa differenza tra il rischio anticipato e la catastrofe che avviene realmente. Come viene prodotto il presente delle catastrofi future? È chiaro che nel per quali vie il rischio ottiene il predicato di reale, che era il discorso che vi stavo facendo prima. No? Come faccio a dire che un rischio è reale? Vedete che c'è un problema logico, no? C'è un problema di definizione, tant'è che il capitolo successivo, come forse avrete notato, che comincia a pagina 42, si chiama esattamente rapporti di definizione come rapporti di potere. Chi decide cosa o non è o non è un rischio?
Qui adesso per esempio si riferisce, quando parla, occupa le nostre mente e le nostre azioni, si riferisce più o meno a, non so, tipo aziende che manipolano il mercato? Oppure...
No. Ripeto,
nel senso, il fatto che siamo sempre più insicuri, magari quando in realtà non è vero, spinge, che ne so, a livello commerciale del mercato, per esempio, a comprare più telecamere, a aumentare questi dispositivi che danno sicurezza, facendoci percepire che di sicurezza non c'è, quando in realtà non è vero.
Allora, capiamoci un attimo, come tutti i grandi processi di lungo periodo, è chiaro che qui ci sono delle ragioni che sono paradigmatiche, cioè qui ci sono dei problemi paradigmatici seri, che poi queste ragioni possano venire sfruttate di volta in volta da, è evidente. Voglio dire, voi perché siete qui? Perché esiste sto corso? Esattamente per quei motivi. Vogliamo dire che abbiamo generato l'insicurezza crescente nella popolazione in modo da poter fare il corso? No, però è ovvio che ne traiamo, di fatto ne traiamo vantaggio, perché è esattamente lo stesso, cioè se tu vedi una situazione è ovvio che come azienda in qualche misura ti poni il problema del come sfruttarla, no? Poi probabilmente puoi anche incrementare la questione per altre questioni, per altri motivi, no? Pensiamo alla gran parte delle politiche che stanno avendo successo oggi, non avrebbero successo in nessun'altra società se non quella dell'incertezza radicale di oggi. Perché se tu agiti costantemente lo spauracchio di chiunque e tutti quanti vengono a te, cosa ne arguisci? Che sono tutti terrorizzati. E che chiunque proponga, dica di avere una soluzione, come dicevamo poco fa, anche non avendola, eccolo che no, il pifferaio di Hamelin è lì e tu vai. Ma succede solamente per questo. E non è che là, ovviamente lo sta cavalcando, ovviamente viene alimentata, ma il fondamento c'era da prima. Il fondamento è il fallimento paradigmatico della nostra cultura, è lì il grande problema, cioè il clima di incertezza corrente, il clima di insicurezza corrente deriva dal fatto che noi non abbiamo più la sezione finita di cui dovremmo parlare, cioè non c'è più un mondo nel quale tu ti senti sicuro, nel quale ti senti di sapere come accadono le cose, perché accadono le cose, te ne sai dare una qualche tipo di giustificazione, trovi un tuo spazio al suo interno, questo non c'è più. E credo accada in tutti i momenti in cui si passa da un paradigma all'altro. Però noi finora avevamo studiato il passaggio del 700-800 dicendo ah, quelli poverini non si rendevano conto. Noi siamo esattamente nella stessa situazione. Anzi, siamo in una situazione che per certi versi è molto peggiore, perché noi abbiamo degli strumenti completamente fuori controllo, abbiamo delle pretese che sono state accampate per secoli che stanno costandoci. No, perché l'insicurezza porta cos'altro con sé oltre alla sfiducia, e la sfiducia è necessariamente correlata al discorso scientifico per come si è costruito, lo dicono gli scienziati, non me lo sono inventato io. Ma se tu pretendi regolarmente di avere le chiavi e le soluzioni per i problemi e poi non riesci a risolverli i problemi, dai e dai, la gente comincia ad avere qualche dubbio nei tuoi confronti, quindi ti fa le cause per come te muovi ogni volta che sbagli. Le cause che ti vengono fatte perché hai sbagliato portano quelli che arrivano dopo di te a non fare più quello che fai tu. Quindi noi oggi abbiamo un enorme problema concreto di mancanza di neurochirurghi e cardiochirurghi. Come vedete, no? Le conseguenze pratiche sono queste. La possibilità che tu sbagli un intervento e vieni crocifisso da coloro per i quali hai sbagliato l'intervento fa sì che tu diventi un chirurgo estetico. Non hai sbagliato niente, però sei diventato un chirurgo estetico. Che va benissimo, per carità, purché ci sia qualcuno che fa il cardiochirurgo. Attualmente non ci sono più quelli che fanno il cardiochirurgo, perché guarda caso quel tipo di intervento è molto meno sicuro di quanto tutti dicano, perché qualcosa può andare male, perché tu non hai idea, fin quando non apri, fin quando non sai chi è quello che c'è sotto i ferri, fin quando non sei tu che c'è una giornata che stai sbagliata e improvvisamente ti batte la mano, non lo sai. Noi trasformiamo tutto questo in routine. Quando io sento parlare di un intervento di routine mi viene un urto di nervi, perché non c'è mai niente di routine. C'è gente che muore per un'estrazione di un dente. Che vogliamo fare? E se vanno a cercare i motivi non li trovano. Quindi, Capite che, come dire, restituire l'alea al mondo sarebbe opportuno perché il mondo ce l'ha, che tu voglia o meno. Il momento in cui ti dicono, guarda, d'ora in poi le cose sono tranquille, tutto sotto controllo, che è una delle espressioni che si usano sempre, se fate caso, sentite i dialoghi fra la gente, e la cosa normalmente è tutto sotto controllo. Parte palla, è tutto sotto controllo. Esattamente il contrario. Quindi, ovviamente, è un'espressione in qualche modo apotropaica, non è altro, il famoso discorso dell'ovvio che deve essere ribadito quando cede. Eccolo, diciamocelo che è tutto sotto controllo, perché almeno magari ci crediamo. Nel momento in cui tu continui a far finta che le cose siano sotto controllo, poi ci sbatti il grugno e la gente è sempre più avvelenata, evidentemente, perché la gente non ha manco gli strumenti per capire. Quello è il problema. La gente si affida, anche per colpa sua, e su questo continuo ad essere estremamente drastico, perché altrimenti abbiamo degli alibi che non finiscono più, non è mai colpa di nessuno, ma anche per colpa sua la gente si affida a una serie di discorsi che non vengono controllati, non vengono messi alla prova, non vengono messi mai, no, revocati in dubbio per qualche ragione, dopodiché finché non ti arriva ammazzata fra capo e collo, e a quel punto sei avvelenato e vai a fare le barricate, te la vivi col migrante, fai tutto quello che capita, come vediamo ultimamente. Però il grande problema è che se non affrontiamo in qualche misura il punto focale, che dal mio punto di vista è esattamente il cambio di paradigma, non la risolvi la situazione. Non c'è nessun motivo per cui tu possa risolvere la situazione, perché non è che improvvisamente possiamo contare su un rinsavimento di massa. Io temo che non faccia parte del nostro corredo in qualche misura il rinsavimento di massa, per cui ci deve essere perlomeno un evento che ti faccia rinsavire con le brutte e non con le buone. Invece sarebbe opportuno riuscire a evitarselo, insomma, perché visti i mezzi in gioco questo periodo, le brutte non sappiamo fin dove arrivano, né possiamo permettercene, quindi sarebbe molto carino riuscire ad evitare. Però, no, quello sarà. Quindi, ci siamo capiti su questo? Siccome c'è una componente immaginale nel rischio, che è lì, la messa in scena del rischio ha a che fare esattamente con questo, ovvero sia come viene rappresentato questo rischio, come viene presentato questo rischio, se vogliamo usare un'espressione più maffesoliana, quali caratteristiche ha, perché è un rischio? Il problema è anche questo, cioè cosa è un rischio e poi non lo è, o lo era prima e non lo è più, e via discorrendo. Come vedete, in gioco, in questo particolare discorso, ci sono tutte le categorie di costruzione del reale, dalla prima all'ultima, perché vedi la definizione in opera, che è esattamente il punto di Beck. Ovvero sia, chi è che decide che un qualche comportamento è rischioso? Mica ce l'ha scritto sopra. No? Io ho sciato per anni, finché a un certo punto ho dovuto smettere perché dovevi metterti il casco, dovevi metterti le ginocchiere, dovevi mettere le gomitiere, sembrava che te stessi bardando per andare a fa schiaffi con i troll, invece sciavi. Io avevo sciato fino ad allora senza in jeans, figuriamoci, e quindi a un certo punto ho detto, sai che c'è, arrivederci, grazie. Quando ho visto lo stop sulla pista ho fatto, no, senti, già mi rompono tanto le palle quando vado in macchina, non mi devo cominciare a preoccupare dei segnali pure sulle piste, facciamo come se avessi dato, e ho smesso di sciare. Ma è ovvio che questo è un segno, no? Cioè, noi scendevamo a rotta di collo con gli skateboard giù per delle discese così, senza niente, saliamo sullo skate, andavamo, adesso casca, ginocchiere, cose, protezioni, le giacche con le protezioni della schiena, tutto bellissimo. Però cos'è che ti comunica questa cosa? Che tu hai paura di fare qualunque cosa. E comportamenti che erano perfettamente normali fino a 30 anni fa sono diventati dei comportamenti, mio Dio, c'è lo scherzo, come faremo? Cioè, voglio dire, vi rendete conto che c'è un gradiente di paura e preoccupazione che continua a crescere indefinitamente, ma anche nel discorso delle pubblicità, no? Voglio dire, prima ti abbronzavi, adesso devi proteggerti dal sole, non è la stessa cosa. Decisamente un altro discorso. Adesso qualunque cosa tu faccia devi stare protetto da qualcuno. Allora ci sono i batteri da una parte, il sole da quell'altra, gli agenti inquinanti, e i polveri sottili, e le puzze a casa, no? Adesso la Dyson sta facendo un'ulteriore campagna terroristica sul fatto che ci sono delle cose a casa che puzzano, pensa, ha fatto sta scoperta. No, fino a poco tempo fa puzzava e basta, adesso non devi fare tutta una serie di cose complicate per liberartene. È ovvio che c'è, no? Una componente di paura diffusa che rende qualunque tipo di comportamento pericoloso. E questa è la definizione del rischio. No, vedi, ma vi figurate una cultura in cui devi avere un allarme perché ti scordi tuo figlio in macchina? Non so se avete fatto un attimo mente locale sulla cosa, ma è raccapricciante. È raccapricciante. E diventa un obbligo. normativo. Tu c'hai un figlio, te devi dotare di qualcuno che ti dica: imbecille, te stai scordando tuo figlio. Te stai scordando tuo figlio? Sì, te scordi tuo figlio. Oggi te scordi tuo figlio. E questo è il problema, capito? Oggi è tutta una cosa che, come dire, non si sa con che criterio affronti il domani, perché qualunque cosa può accadere con delle basi e degli sviluppi del tutto inenarrabili. E questa cosa è lì, purtroppo. È uno questo poi diventa ovviamente un circuito che si autoalimentano, per cui, come vedete, a questo tipo di discorso, a questo tipo di percezione corrisponde poi un'ipertrofia del corpo regolamentare, per cui ci sono regole per qualunque cosa. Prima le regole erano, diciamo fino al 700-800, la regolazione statuale aveva a che fare con le tasse, con la guerra, con i rapporti con l'estero, ma tu vivevi come, più o meno come ti pareva, il che portava ovviamente anche a una serie squilibri e situazioni poco igieniche, per carità, è vero, ma fra quello e il fatto che tu debba ormai rispondere a una totalità di certificazioni per qualunque cosa, ci potrebbero essere dei vie di mezzo. Invece questa ipertrofia di controllo, questa ipertrofia normativa è uno degli ultimi modi per cercare di affermare un controllo surreale che non hai. E quindi lo normi, no? In qualche misura, e vuol dire lo definisci. Ecco perché Beck parla dei rapporti di definizione come rapporti di potere. Perché il potere di dire che un evento è rischioso implica delle conseguenze concrete. C'è niente da fare, il fatto che tu possa definire un qualcosa come pericoloso o no, perché è chiaro che funziona in entrambi i sensi, ti permette delle capacità di influenza, di direzione, di modifica del quadro di comprensione del mondo degli altri radicali. Esempi: nell'acqua del Viterbese c'è un tasso di arsenico piuttosto elevato. Il tasso di arsenico piuttosto elevato aveva portato a un momento in cui non si beveva più l'acqua del disponibile, ma bisognava utilizzare una serie di filtri o di luoghi di erogazione ad hoc, e dopodiché improvvisamente non più. Perché? Perché è cambiato il tasso che veniva percepito come rischioso di arsenico nell'acqua, acqua stessa. Però improvvisamente non fa più male. Tanto per dirne una. No? E quello è il problema. Come faccio a sapere? Il famoso colesterolo a 200. No, problema mio, perché c'ho il colesterolo ben al di là. Allora, chi è che ha deciso che il colesterolo a 200 è pericoloso? Ed è ridicolo, perché se tu guardi la pubblicità, che cosa succede? Che quando scende il 197 improvvisamente va tutto bene. E tu dici: cazzo, se 200 è pericoloso, sarà pericoloso pure 197. No, no, è 200. Al di sopra dei 200, presto bevi tutto il danacol che trovi. Sotto i 200 puoi andarti a mangiare uno zampone al giorno, perché tanto sei tranquillo e sereno. Ma non mi sembra ridicolo. Però è così che funziona. Chi è che ha stabilito che il colesterolo a 200 è pericoloso? Certo, figuriamoci. Appunto. No? Infatti, quando devi fare qualcosa, chiami in causa la scienza, evidentemente. No? Arriva quello col grembiule, gli occhiali, che sei agli occhiali, e ti dice: noi sappiamo, ma voi chi? Di che parlate? Siamo bravi un attimo, no? Ecco. Quindi questo vale evidentemente per le polveri sottili nell'aria, per la qualità dell'ambiente, per i luoghi dove misuri la qualità dell'ambiente, perché è tutto, se tu entri nell'ottica contestuale, di cui parla giustamente Moran da questo punto di vista, è evidente che il posto dove fai le rilevazioni influenza le rilevazioni stesse. Se tu puoi dimostrare che in un posto si respira benissimo, basta annaffiare l'aria in cima, vai in cima alla collina, pigli l'aria, guarda, l'aria è perfetta, sotto c'è un finimondo. Ma tu non lo sai, non l'hai detto a nessuno, non lo specifichi, no? Tu porti dei dati, a meno che qualcuno ti dica: sì, ma dove l'hai presi questi dati? Cosa che non fa nessuno. Tu puoi dire più o meno quello che ti pare. No. Finché poi a un certo punto non succede una città intera come Nuova Delhi con 15 milioni di persone che non respira più nessuno. A quel punto puoi raccontare quello che cazzo ti pare, ma insomma, no? Ci sono dei modi di evidenza nella realtà che in qualche modo smentiscono i discorsi. Però questa mistica del dato è un altro degli aspetti pericolosi della nostra cultura, perché il dato a noi viene presentato come oggettivo, ma non è oggettivo affatto. Il dato è manipolabilissimo, sia con la menzogna che con una serie di accorte disposizioni concrete, perché una volta che tu conosci più o meno le dinamiche, sai benissimo quando è il momento di misurare se vuoi ottenere un certo risultato o quando è il momento di misurare se ne vuoi ottenere un altro. Sempre dati sono. Non so se la cosa è chiara. Ed è di nuovo un problema di definizione. Quindi anche questo rientra all'interno del problema di definizione. No. Noi abbiamo definito come dati certe cose, certi costrutti culturali, pretendendo che questi abbiano un certo tipo di affidabilità e un certo tipo di riscontro nel reale, ma è tutta una balla, perché li facciamo noi i dati. E per fare quei dati, se andate a vedervi la storia del dato, sono passati secoli di attività, di manovre meccaniche, di strategie matematiche per far sì che i conti tornassero, perché i conti intornano. Nella grandissima parte dei conti intornano, c'è soltanto da fare una serie di normalizzazioni matematiche, una serie di accostamenti, una serie di piccole modifiche e compromessi, e a quel punto poi i conti tornano. Ma a quel punto l'hai fatto tu, quel punto. Non è che stava lì da qualche parte per conto suo. No, quindi sei tu il responsabile, li stai facendo tu. E te dici pure, no, guarda questi, ecco, adesso su questo possiamo stare tranquilli, giuriamo sui dati. Ecco. Però i dati sono assolutamente un'altra costruzione culturale, un'altra forma di definizione anche loro. No? Quindi il problema che mette chiaramente in campo Beck e che viene di nuovo magnificato dalla meccanica del rischio, ma non è che non c'era prima. Cioè, quello che vorrei capire, che vorrei che capiste, è che il rischio, la meccanica del rischio, sono una cartina tornasole di tutti i processi con i quali noi abbiamo fatto la realtà facendo finta che invece non accadesse. Chi vuole farsi un attimo le ossa su questo argomento, si legga Latour, Noi non siamo mai stati moderni, che è un bellissimo libro, tosto, ma dove questa cosa viene messa chiaramente in luce. È proprio una dinamica costante di comportamenti di un certo genere e affermazioni di un altro, che è perfettamente coerente d'altronde col quadro schizomorfo del regime diurno. Tra l'altro, non so paradigmi, sono regimi. Era una cosa che dovevo dirti e me la passate di mente. Regime diurno e regime notturno sono pertinenti al sapere immaginale e alla teoria durandiana. Quando parliamo di paradigmi stiamo dicendo altre cose. Paradigma è un insieme di, come dire, affermazioni apodittiche condivise, ogni tanto modifichiamo un po' la formulazione, sulla base del quale si fondano pratiche scientifiche e, dal mio punto di vista, intere culture. Cioè, secondo me il paradigma è la chiave attraverso la quale una cultura assume la configurazione che tu poi osservi, ed è fatto di operazioni, di primati di operazioni logiche, come dice Morano. Allora, la nostra cultura ha privilegiato la disgiunzione, la separazione in accordo col regime diurno che la guida, è perfettamente consapevole, cioè perfettamente coerente. E questo ovviamente comporta tutta una serie di costi che tu paghi, perché nel momento in cui fai una scelta, ovviamente una cosa la scegli e un'altra la rifiuti, però quell'altra non è che scompare, sta sempre lì pure lei. Questa è la cosa che a noi purtroppo sfugge. Quindi, dove ero rimasto? La definizione come problema centrale da questo punto di vista. Perché? Perché trattandosi di un non reale, gli devi dare una qualche forma. No, altrimenti come lo comprendi, come lo capisci, come lo percepisci? E quindi questo evidentemente porta poi a conseguenze concrete. Per esempio, le politiche sugli oggetti, sulla pericolosità delle merci negli Stati Uniti e in Europa sono radicalmente diverse. Noi siamo per la prevenzione, negli Stati Uniti invece vai a vedere se succede qualcosa, chi paga. Sono modi di vedere il mondo completamente diversi anche quelli. Quindi capite che il fatto che la società diventi la società del rischio globale in un certo modo espone alla luce del sole, forse è un'esperienza un po' un'espressione un po' forte, ma diciamola pure, insomma, porta alla luce tutto il tessuto di trame, di compromessi, di accordi, di stipulazioni che costituiscono la realtà, e ci rivela la sua caratteristica convenzionale. Questo è il punto. Ecco perché si trova perfettamente bene in collegamento con Weber e la sua teoria della cultura, perché la teoria della cultura di Weber ti offre un quadro all'interno del quale il discorso sul rischio di Beck ha senso, perché il discorso sul rischio di Beck ti fa vedere come tu fai quella cultura. Ma questo è un altro degli aspetti, non parliamo del senso, parliamo della sua pericolosità, però di fatto tu definisci il mondo che ti circonda costantemente in termini di rischioso o non rischioso, di quanto rischioso, di come rischioso, eccetera, 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 ma lo fai tu. Che il mondo è sempre lo stesso, non so se è chiaro. Cioè, la discesa e lo skateboard sono le stesse, che 30 anni fa tu scendessi e oggi te devi bardare tutto, è evidentemente una diversa stima della situazione. Può avere a che fare col fatto che hai saputo di più nel frattempo, oppure che sei diventato più codardo per certi versi, non lo so. Però insomma, il fatto, non so se avete visto, e ci sono miriadi di esempi di questo tipo su internet, gira un documento che dice come abbiamo fatto a sopravvivere come i cinquantenni sono riusciti a sopravvivere alla loro infanzia, perché se tu vai a vedere i nostri comportamenti di allora e quella che è la regolamentazione di oggi, dici, Madonna, io rischiavo la vita ogni 5 minuti praticamente. Eppure siamo sopravvissuti tutti, o perlomeno buona parte, insomma, diciamo, non c'è stata nessuna moria, quindi è evidentemente probabilmente un'accentuazione indebita di questi rischi, no? Perché poi alla fine l'unica cosa che succede è che fai, non agisci. Una volta che cominci a percepire tutto questo come così problematico e così rischioso, l'unica cosa da fare è starsene belli a casa, tranquilli, nel tuo salotto, col tuo telecomando in mano, che è un po' quello che sta diventando, no, il termine delle nostre probabili relazioni sociali future, no? Quello è il punto. Ok, domande su questo? Prima di continuare, visto che ci stiamo confrontando direttamente col testo in modo radicale, potrebbe essere utile. Qui all'inizio c'è tutta la parte delle responsabilità organizzata che abbiamo detto l'altra volta, abbiamo ribadito anche oggi, no? Allora, a pagina 56 c'è un altro aspetto interessante che è opportuno prendere in considerazione, perché in qualche modo è una versione aggiornata del discorso marxiano. Perché Marx, sapete, parlava di rapporti di produzione, mezzi di produzione, eccetera, eccetera, eccetera. Beck parla di rapporti di definizione e mezzi di definizione. Quindi, in qualche misura, che ci piaccia o meno, il discorso sta diventando sempre meno concreto, che tra l'altro era una delle cose che aveva affermato lo stesso Marx ai tempi. C'è un'espressione di Marx che sta andando per la maggiore da qualche anno, che era in un suo testo di qualche parecchi anni fa, evidentemente, dove dice tutto ciò che è solido si sta sciogliendo nell'aria, sta evaporando nell'aria, no? All that is solid is melting in the air. Ed era esattamente la percezione, ovviamente con un discreto anticipo rispetto ai nostri problemi, no? Perché dal suo punto di vista, appunto, sembrava che la materia stesse scomparendo già nel 1850, figuriamoci quanto può essere accaduto poi nel frattempo. Allora, cosa ci dice Beck a fine pagina? Anche i rapporti di definizione si basano sul possesso dei mezzi di definizione, vale a dire, ossia, scusate, le regole scientifiche e giuridiche, perché chiaramente la definizione avviene attraverso questo doppio combinato, no? Da una parte la pretesa del sapere esperto, dall'altra la sua gestione normativa e conseguenza normativa. Anche in questo caso ci sono proprietari dei mezzi di definizione, vale a dire gli scienziati e i giudici, e cittadini privi dei mezzi di definizione che, trovandosi nella condizione di dipendenza del profano, sono soggetti al potere di definizione e di decisione degli esperti e dei giudici, che decidono in rappresentanza di tutti quali tra le contrastanti definizioni del rischio e quali tra i conseguenti criteri di imputazione e di compensazione sono riconosciuti e quale no. Chiaramente qui, come vedete, siamo di nuovo nel discorso che facevamo l'altra volta della differenza tra i regimi, no? Quindi imputazione, rendicontazione e indennizzo sono quelle categorie di cui avevamo parlato a proposito della gestione dei rischi moderna. Vi ricordate? Non vi vedo particolarmente. Vi ricordate? Ok, perfetto. Quelli sono, cioè, ovviamente, il tentativo che non va in porto dell'attuale sistema di potere è quello di rifare la stessa storia con i rischi contemporanei. Però questo, appunto, siccome i rischi contemporanei sono diventati non prevedibili, non misurabili, non imputabili, la questione purtroppo porta con sé qualche piccola difficoltà. Però vi rendete conto che questo configura ovviamente una delle posizioni di potere, chiaramente, no? Il discorso del potere, del sapere esperto, che si era fatto per chi mi ha seguito col mio libro al triennio di base, di qui diventa ulteriormente interessante, si arricchisce ulteriormente, perché cosa si era detto del sapere esperto? Che ogni forma di sapere nella nostra cultura in particolare ambisce ad avere anche una ricaduta in termini di potere e di ritorno economico, no? Ma Fesoli riprende delle categorie, se non sbaglio, agostiniane, che sono quelle delle libidines, se vi ricordate, che tu dici ammazza la libidine, invece non è quella libidine lì. Le libidines sono i motivi per i quali conosci, e nella scolastica e nella nostra cultura sono diciamo, sussumibili a tre grandi categorie, che sono la libido dominandi, la libido sciendi e la libido senziendi. Ne abbiamo parlato. È chiaro che noi viviamo ancora in accordo col paradigma diurno, col paradigma moderno, un'alleanza delle prime due, ovvero sia libido dominandi e libido sciendi, dove la seconda è in posizione di sottomissione, o perlomeno era in posizione di sottomissione fino a qualche tempo fa, ora bisognerebbe forse ripensarla al momento, vabbè, ma comunque. Questo che significa? Significa che noi conosciamo per dominare il mondo, no? Il discorso sul controllo che abbiamo poco fa fatto è assolutamente in questo discorso, e conosciamo per il conoscere, no? Per la sua spendibilità, per la sua applicabilità e via discorrendo. Quindi, nel momento in cui io costruisco un sapere esperto, come per esempio la stessa matematica, la stessa rivoluzione scientifica mostrano chiaramente, perché se noi andiamo a prendere i testi iniziali, che sono il Nunzio Siderio, cioè Copernico, gli scritti di Principia Matematica di Newton, tutti questi testi sui quali ci si fonda, sono tutti testi dove l'intento ingraziatorio e l'intento politico sono marcatissimi, no? Sono tutti dedicati a dei potenti, sono tutti dedicati ai potenti dicendo: con questo che io vi insegno potrete diventare più potenti, e questo che io vi insegno lo so solo io, quindi non cercatelo altrove perché tanto non lo trovereste. Come lo capite voi? Mi vendo al miglior offerente, ma d'altronde funzionava così, non è che ci sia da adontarsi. Il problema è che a un certo punto poi la scienza ha voluto far finta che tutto questo non ci fosse e si è presentata come una missione, no, spirituale, astratta, imperfetta attinenza con la res cogitans, negando che vi sia alcun tipo di rapporto tra la ricerca scientifica e invece il mondo degli affari, cosa che farete chiunque, però guarda caso è riuscito a farlo passare questo messaggio. Quindi lo scienziato in linea di massima è scevro da interessi personali, economici, politici o quello che te pare. Purtroppo la percezione è quella, il discorso del sapere esperto è un altro, nel senso che il sapere esperto è un sapere che si costruisce come tale anche per poter essere spendibile in termini di potere. Di nuovo, il modo in cui noi abbiamo costruito il sapere, cioè questo famoso eccezionalismo cognitivo che avrete trovato nel manuale, del quale abbiamo parlato spesso e volentieri, che implica cosa? Che soltanto una forma di sapere è in grado di essere veridica e oggettiva, ed è la nostra, manco a dirlo, no? Fondata sull'esperimento e tutte le varie cose, ecco, questo discorso è uno strumento di potere, non è oggettivo. Non c'è scritto da nessuna parte. Noi abbiamo preteso che lo fosse, attraverso questa pretesa siamo riusciti ad imporlo a tutto il resto del mondo. Tant'è che uno dei modi attraverso i quali abbiamo colonizzato il mondo è esattamente attraverso la pretesa che il discorso scientifico occidentale sia il discorso scientifico. Poi dopo cominciamo a vedere che non è vero, però ormai, come dire, il danno è piuttosto largamente fatto. Quindi il sapere esperto si presenta come tale già come strumento di potere, ma quando comincia a ragionare in termini di definizione lo diventa ancora di più. Perché una cosa è che tu sia potente perché sei in grado di far sparare meglio i cannoni del tuo signore. Una cosa è che tu sia potente perché sei in grado di presentare la realtà in un certo modo, non è uguale. Non so se è chiaro questo discorso. Sono un tantino sfasato, cioè l'applicazione concreta di certe cose come la navigazione, la balistica, la capacità di volare, le tecnologie che permettono gli spostamenti, quello va tutto benissimo, ma qui parliamo di qualcos'altro. Noi qui parliamo del fatto che sono gli esperti quelli ai quali ci si rivolge per poter costruire delle versioni del mondo che possano generare definizione. Chiaro? Più chiaro? Non mi sembra. Allora, il problema è un po' come quello del senso che abbiamo detto all'inizio. Se definisco qualcosa come rischioso, quale strategia utilizzo per farlo? Allora, posso mangiare panini alla mortadella tutto il giorno davanti alla telecamera e dire che è pericoloso e funziona, perché lo stiamo vedendo che funziona, per certi versi funziona. Però non è quella la strategia, diciamo, normale. La strategia normale è che io costruisco questa prospettiva di rischio sul sapere esperto. Chiamo qualcuno che mi dica: allora, questa cosa può essere pericolosa al di sopra di questa soglia, può essere pericolosa se prolungata nel tempo per questo lasso di tempo, se in unione a quest'altra serie di pratiche, insomma, tutta una serie di informazioni che io prendo dal sapere esperto e con queste costruisco una messa in scena del rischio. Allora, a un certo punto è pericoloso che tu abbia un figlio in età tra i 6 mesi e i 2 anni, che sia estate, che tu ti sia stordito ripetutamente, evidentemente per motivi assortiti, e quindi di conseguenza faccio sì che tu tutto questo set lo debba affrontare mettendo un allarme su tutta ragazzina. Non so se la cosa è più chiara.
Quindi se il sapere esperto, tra virgolette, mi dice cazzate, io baso la mia percezione della realtà su quelle cazzate lì.
Diciamo che fondamentalmente sì, non è proprio esattamente quello che dovrebbe accadere, perché il sapere esperto non dovrebbe, però di fatto poi accade, no? Pensate a tutte le varie metodologie di cura del cancro che si sono susseguite negli ultimi 20 anni, Stamina, Di Bella, chi te pare, insomma, che continuano ad essercene tante pure oggi, è esattamente lo stesso. Allora, il problema è questo, quindi il sapere esperto è uno strumento di potere, ha strette collusioni e correlazioni col mondo del potere, che se ne dica, non solo il potere economico, ma anche quello politico. Perché nei processi e nei rapporti di definizione è questo che si dà a vedere, ovvero sia una visione del mondo, purtroppo che ci piaccia o meno, è un modo di guardare al mondo che è tarato su una serie di assunti che non vengono mai messi in dubbio, no? Quindi assunti quantitativi, sperimentali, scientifici che rientrano nel quadro di presentazione della realtà, però le sue conseguenze sono concrete ben oltre quello, ovviamente, no? Perché appunto ti obbligano a certi tipi di comportamento, a certi tipi di prassi, a certi tipi di astensione e via discorrendo. Quindi il discorso del rischio globale amplifica queste possibilità. Quindi per certi versi è, come dire, probabilmente alla base delle anche grosse modifiche geopolitiche alle quali stiamo assistendo, nel senso che cosa vediamo di fatto noi quasi in tutto il pianeta? L'affermarsi o il tentativo di affermarsi dei famosi uomini forti, tra virgolette, e l'uomo forte è la risposta tipica di questo genere di discorso, no? Cioè quello al quale guardi nella narrazione immaginata dell'eroe, del salvatore, del condottiero, a cui ti affidi, perché non hai altre possibilità di fare, no? Abbiamo visto che la gran parte, come dice anche Beck, il cittadino è privo dei mezzi di definizione ed è privo degli strumenti con i quali valutare i processi con i quali viene definita la realtà. Io direi ancora di più, è privo della consapevolezza che la realtà è convenzionale e non oggettiva, perché nel momento in cui tu costruisci la realtà come oggettiva, ti chiami fuori. No, è un alibi enorme la realtà oggettiva rispetto alle tue responsabilità. Perché se la realtà è oggettiva, tu che vuoi farci? Cioè, è così, no? Non è che puoi improvvisamente volare o diventare qualcos'altro. Il problema è che la realtà non è oggettiva manco per niente. E nel momento in cui a te viene sottratto questo tipo di informazione, tu sei a mal partito, perché diventi balia di quelli che ti dicono come fare, dove andare, cosa metterti, cosa non metterti, cosa non mangiare. No, prendete un campionario delle diete esistenti e vedrete che tu praticamente a sentire con un po' di attenzione poi trovi qualsiasi cosa, dal bilanciamento all'ananas alla banana ai 3 giorni di dieta totale, di astensione totale dal cibo, a quello che mangia solo frutta, a quello che respira soltanto, insomma ne sono quante ne volete. Per essere un sapere esperto è un po' problematico, tant'è che Beck lo mette estensivamente in luce la contraddizione fondamentale della questione. Nel momento in cui esistono due versioni di un sapere esperto, il sapere esperto di suo dovrebbe avere un problema, visto che si è presentato come l'unica possibilità e la vera possibilità di affrontare un problema. Solo che purtroppo, come abbiamo detto ripetutamente anche negli anni, le nostre capacità di, come dire, applicazione della logica si sono un attimo ottuse, mettiamola così, e quindi sta cosa sembra normale. Sembra normale se hai rivisto il tuo quadro cognitivo a monte, cioè a me sembra normale perché io non ho mai creduto che ci fosse questa realtà oggettiva e di conseguenza il fatto che ci sia gente che si cerca di dividere il parco clienti potenziale attraverso formule assortite mi sembra la cosa più normale del mondo. Il problema è che, e è ciò che tu investi in questo tipo di situazione, è la fiducia che ci riponi, è la tua speranza, le tue aspettative, è quello che fa la differenza. Capite? Quindi, manipolando questi strati profondi dell'emozionalità, perché è chiaro che la paura, sappiamo tutti, è una delle emozioni primarie dal nostro punto di vista. Noi nasciamo avendo paura e continuiamo ad aver paura praticamente sempre. Questa paura era quella che andava in qualche misura spuntata attraverso la cultura, l'idea generale è quella. Ma se tu questa paura invece la alimenti costantemente, è chiaro che stai creando delle masse manipolabili, però anche imprevedibili per molti versi, perché non ci sono modi che ti garantiscano una gestione di questo tipo di clima esclusivamente a te favorevole. Stai mettendo su una specie di montagna russa sulla quale, dalla quale forse cadrai, forse no, però insomma diciamo che in generale il benessere di quello, del posto in cui ti trovi è abbastanza compromesso. Allora che succede? Andando avanti arriviamo alle scienze nella società del rischio, siamo a pagina 59 e qui praticamente vi ridico quello che Beck ridice, quello che vi ho appena detto, ma ripetita Juant. I rapporti di definizione predominanti assegnano una posizione di monopolio alle scienze della tecnica e della natura. Esse, e precisamente il mainstream, non i controesperti e gli scienziati alternativi, decidono senza la partecipazione dell'opinione pubblica cosa sia tollerabile e cosa non lo sia di fronte alle insicurezze e ai problemi e ai pericoli incombenti. Quindi diciamo che per certi versi c'è un un investimento marcato da parte delle scienze mainstream, evidentemente, quindi quelle che rientrano nel paradigma dominante, mainstream lo intendiamo così, non quelli che cercano di dire guarda no, le cose andrebbero fatte diversamente, che si dividono in ciarlatani ed esponenti di pensieri invece seguibili. Al fine di evitare le conseguenze incalcolabili e disumane dei grandi progetti tecnici, si discute pubblicamente di una nuova etica della ricerca. Scusate. Sono riuscito manco a riprenderli, già erano usciti. Allora, dicevamo, al fine di fare questa cosa si discute pubblicamente di una nuova etica della ricerca, vengono creati numerosi comitati nazionali, ma quelli che si limitano a questo non vedono fino a che punto le scienze della tecnica siano coinvolte nella produzione dei pericoli. Un rinnovamento etico delle scienze, quando anche non si impigliasse nel groviglio dei differenti punti di vista, di fronte all'autonomizzazione dello sviluppo tecnico e alla sua saldatura agli interessi economici, sarebbe come un freno da bicicletta applicato a un razzo intercontinentale. Devo dire che Beck ogni tanto trova delle immagini estremamente così pregnanti. Del resto, al tentativo di elaborare un'etica della ricerca sfuggono sia la logica della ricerca sia l'unità tra i colpevoli e i giudici, realizzata dagli esperti della scienza e della tecnica nella tecnocrazia dei pericoli. Come vedete, sono affermazioni abbastanza non sfumate. Quello che segue è ancora più divertente, però. Una premessa è fondamentale. In fatto di pericolo, nessuno è esperto, neppure gli esperti. Quindi, come vedete, abbiamo alcune categorie nelle quali ci si presume esperti, perché ormai è la figura attraverso la quale chiunque si propone, ma rimane una questione fondamentale. Come fai a essere esperto di quelle categorie? Questa è una, l'altra per esempio comoda potrebbe essere quella del life coach. Cioè tu come fai a essere esperto della mia vita? Tu che non so che cosa hai fatto, come ti sei preparato, da dove vieni, che esperienze hai, però tu mi dici di essere esperto. E già il tuo semplice qualificarti come esperto mi spinge a crederti. Vedete dov'è il problema della definizione? Questo è un altro. Cioè definirsi esperto in qualche modo attinge a quell'enorme sfera, quell'enorme strato quasi inconsapevole che tutti abbiamo, per il quale l'esperto lo sa.
C'è una rilevanza tale da affidarsi a lui, quindi una rilevanza sociale.
Sì, è una costruzione, anche lì è una definizione. Il momento in cui tu definisci qualcuno come esperto, con questo arriva, che tu lo voglia o meno, una specie di fiducia, una forma di affidamento, una presunzione di competenza. Ormai, come dire, no? Voglio dire, abbiamo esperti in qualsiasi cosa, quindi chiaramente si capisce come questo discorso sia in qualche modo inflazionato, no? Però deriva da una cura attenta per secoli precedenti attraverso la quale questa figura si è venuta si è venuta proponendo all'attenzione ed è venuta assumendo sempre più peso, no? Che è anche una delle conseguenze della famosa ipercompartimentalizzazione del sapere, che guarda caso dal mio punto di vista non è casuale, ma è mirata esattamente a costruire la figura dell'esperto. Perché, ripeto, come vi dice anche Morin, che il sapere sia fatto com'è oggi non è scritto da nessuna parte, l'abbiamo fatto noi, così. Non so se la cosa è chiara. Cioè l'iperspecializzazione non sta scritta da nessuna parte. Anzi, ci stiamo accorgendo che è una forma nefasta di sapere, perché rende incomponibili diversi saperi, no? Quindi andrebbe evitata come la peste. Perché è utile? Uno, perché ti permette di gestire coloro che sanno. Il famoso divide e ti impera torna evidentemente alla mente. Due, perché coloro che sanno possono presentarsi come titolari di un sapere che hanno solo loro. E quindi è meglio spendibile. Non so se vedete. Cioè, quindi l'idea che la nostra organizzazione scientifica sia anch'essa oggettiva è patetica. Non c'è niente di oggettivo nel modo in cui si sono costruite le corporazioni, le specializzazioni, le organizzazioni professionali. Sono tutte strategie che sono mirate a massimizzare il ritorno del tuo tipo di sapere, in ossequio a un altro dei criteri centrali del nostro paradigma, che è quello economico, quindi la massimizzazione dei profitti. No, posso arrivare da qualcuno e dire: guarda che sappiamo la stessa cosa, e te tu dici: allora che me frega, io faccio quello che mi pare. No, io devo dirti che tu non sei un cazzo, io, di nuovo il panchese del grillo stavolta applicato, no, io so io che tu non sei un cazzo, quindi devi darmi retta. E questa cosa ovviamente a un certo punto poi finisce, se non continui a segmentare, poi finiscono le posizioni di potere. Sono diventate oramai posizioni di potere, come dire, da pezzenti per molti versi, però insomma comunque la strategia rimane applicata a quella. Ok, quindi le previsioni di rischio comportano una duplice relazione di indeterminatezza. In primo luogo, esse presuppongono l'accettazione culturale, ma non la possono produrre. Quindi si muovono su uno sfondo che è predefinito. Tu accetti un rischio e, come vi dicevo, accetti la definizione del rischio dell'esperto perché c'è un discorso a monte culturale che ha reso l'esperto accettabile come figura che si presenta per dirti le cose. Ci siamo? Sicuri? Mercoledì prossimo me la rifate voi questa lezione, quindi studiate bene, perché allora tra il rifiuto e l'accettazione dei danni potenziali non c'è un ponte scientifico. Decidere che tu voglia correre un rischio o meno non ha nessuna base scientifica, è una di quelle decisioni che prendi come si dice, in the heat of the moment, dicono gli Asia. C'è un momento in cui decidi di correre il rischio, ma non c'è nessun modo scientifico per il quale tu possa decidere che te conviene farlo. È un rischio per definizione, non so se mi spiego. Anche qui non c'è un modo che ti possa accertare, perché se ci fosse non sarebbe un rischio. Quindi nel momento in cui dici: ok, vado a vivere vicino alla raffineria, vado a vivere vicino al deposito di scorie velenose, mi seppellisco sotto casa le scorie velenose come fanno i camorristi, oppure scelgo di, non mi interessa dove compro sta casa, mi piace talmente tanto che anche se c'è un traliccio dell'altissima tensione qua accanto non mi frega niente. Quello sei tu che stai scegliendo, ma non su basi scientifiche non c'è, perché è una possibilità che potrebbe o meno avere conseguenze. Quindi il rischio, i rischi accettabili sono rischi accettati. In secondo luogo, il nuovo sapere di oggi può domani trasformarsi nella normalità, nel pericolo. L'energia atomica e il buco dell'ozono sono gli esempi più noti a questo proposito. Dunque, il progresso della scienza smentisce le sue originarie affermazioni di sicurezza. Che era quello che ci stiamo dicendo da un po' di tempo, no? E andando avanti, la scienza non è più in grado di garantire tutta quella sicurezza e quel controllo che invece ha promesso per decenni precedentemente. Sono i successi della scienza a seminare i dubbi circa le sue affermazioni sul rischio. Il troppo stroppia, che è il motivo per cui ho cominciato. Ma vale anche il contrario. Il pericolo acuto passa proprio a coloro che lo hanno provocato. Scusate, che c'è che non mi torna qui un errore di stampa? il pericolo acuto passa proprio a coloro che lo hanno provocato il monopolio nella sua interpretazione. Ecco, lo è sbagliato. Ciao, bella. Che hanno provocato il monopolio della sua interpretazione. C'è un errore, non mi tornavano più i punti. Nello shock della catastrofe tutti parlano di becquerel, ma non so di preciso cosa sia questo, abbiate pazienza, buco nell'ozono, influenza aviaria, polveri sottili, questi sì, come se sapessero cosa significa. Questa è un'altra cosa molto interessante, no? Come abbiamo detto, metti un'etichetta sulla cosa, però se io ti dovessi chiedere che vuol dire polvere sottile, tu avresti qualche problema a rispondermi, perché dovresti fare riferimento al diametro delle particelle, a quale ne sia l'origine, insomma non lo sai, tu dici polveri sottili perché è uno dei modi per sentirti rassicurato. Come abbiamo detto, e c'è nel saggio, l'espressione universo, mondo, natura, sono tutte espressioni che se te dovessi chiedere di specificarmi che cosa significano non lo sapresti fare, quindi ecco, questa è un'altra delle dimensioni. E devono farlo per raccapezzarsi nella vita quotidiana, giusto appunto. Vale la pena di chiarire questa contraddizione. Da un lato, le scienze della tecnica compiono, senza volerlo, la propria autoconfutazione nel contrapporsi delle loro diagnosi sul rischio, che era quello che vi dicevo. Se esiste una scienza oggettiva, la diagnosi dovrebbe essere una. Nel momento in cui sono molteplici, si stanno smentendo reciprocamente. Chiaramente. Dall'altro, esse detengono ininterrottamente e da lunghissimo tempo il monopolio della risposta. Ok? Perché il sapere si è costruito così. Dalla rivoluzione scientifica ad oggi il sapere si è costruito come coloro ai quali tu ti rivolgi, essendo tu ignorante, quindi privo dei mezzi di definizione, di comprensione, per poter capire cosa devi fare. Di volta in volta la cosa si è, come dire, ha perso i contorni, perché fino a un certo punto l'esperto era quello che faceva una cosa particolarmente strana per la quale effettivamente tu dovevi rivolgerti a lui, non so, un caldaista per ripararti la caldaia, è comprensibile, ma poi questa logica dell'esperto è diventata una logica che si è andata esondata anche lei, per cui adesso hai l'esperto nell'acquisto online, hai l'esperto nell'acquisto in persona, hai l'esperto che ti spiega come devi campare, eccetera eccetera eccetera, hai l'esperto per qualunque forma di attività che esista, tu non sei più in grado per definizione di svolgerla se non c'è qualcuno che ti dice come. E questo è, direi, il culmine del discorso sul sapere esperto con cui chiudiamo la lezione. Il sapere esperto è una trappola, ragazzi. Non ce ne eravamo resi conto, ma è, per come è diventata, è una trappola. Perché? Perché di fatto risulta in una totale incompetenza generalizzata. Perché chiunque sia esperto può essere esperto di quante cose? Vogliamo essere ottimisti? 5. Voglio proprio esagero. A te quante cose ti servono per vivere? Migliaia. Quindi che tu sia esperto o no, comunque sei ignorante. Perché il processo a monte che ha reso questa cosa plausibile è un processo di espropriazione costante delle capacità di agire nel mondo.
Potrei essere esperto su un paio di cose che ti servono.
Ti ho detto, mi sono tenuto a 5 perché voglio essere molto ottimista, però di fatto che succede? Che noi abbiamo fatto ricorso a questa strategia, un po' sulla scorta di quel discorso che vi ho detto della costruzione del sapere come oggetto spendibile in termini di risorse economiche e potere. Ma poi abbiamo, come dire, visto, forse, questo non lo so perché veramente non so quanto ci siamo resi conto, però ad ogni modo la cosa come è risultata? È risultata in una costante espropriazione di competenze, che è comoda dal punto di vista del potere. E soprattutto è comoda dal punto di vista dell'economia, perché come fai a vendere servizi se quelli a cui li vendi lo sanno fare da soli? No? Se nel momento in cui tu superi la questione delle merci e cominci a vendere servizi, quindi già nel terziario, oggi, perché tu possa vendere servizi devi essere l'unico in grado di farli, se no non so se capite la questione. Insieme, cioè è una filiazione che viene abbastanza da sé, nel senso che
in le prime lezioni lei aveva già accennato a questo discorso rispetto alla specializzazione, che non sappiamo di cambiare la lampadina.
Esatto, esattamente quello, capisci? Allora se io devo commercializzare l'esperienza di vita, devo vendere qualunque cosa può essere fatta, il presupposto è che chiunque non sia in grado di farla, perché altrimenti non funziona. Non so se è chiaro. Quindi è ovvio che c'è una convenienza, però è una convenienza che è famosa vittoria di Pirro, il principsbecco degli stolti, nel senso che vale anche per l'esperto, perché il caldaista che profitta del fatto che tu sia inetto nella messa a punto della caldaia è lo stesso che deve rivolgersi all'ottico per mettere, all'idraulico per me, o cioè, il discorso è un discorso di totale incompetenza generalizzata, che ovviamente è nefasto. Perché si traduce poi in una totale mancanza di autostima. Anche perché, e con questo chiudiamo, il saper fare, come dicevamo prima a livello corporeo, è fonte di grande gratificazione e soddisfazione. Penso che sia una delle radici più profonde dell'autostima. Quando sai fare qualcosa, anche se non è perfetta, ma l'hai fatta tu, è un'altra cosa. E credo che questo sia, arrivo. Credo che sia uno dei motivi per i quali c'è questa specie di culto per la cucina ultimamente. Perché la cucina, se ci pensate, è l'ultima cosa che tu puoi fare. Tu puoi andare a comprare i componenti, puoi cucinare a casa e ottenere un piatto di pasta che hai fatto tu, senza dover fare chiamare qualcuno, senza doverti. Cioè, diventi in qualche misura di nuovo autonomo. Perché, come vedete, uno dei valori in gioco è l'autonomia soggettiva. Nel momento in cui ti devi rivolgere a chiunque per qualunque cosa, tu sei totalmente dipendente. No? Quindi questo soggetto mirabolante della modernità che doveva essere il metro e misura del mondo è diventato un inetto al quale devi spiegare come se deve spazzolare i denti. Io ogni volta che sento quella pubblicità mi pianurto dai nervi. No? Cioè, io pensavo di sapermi spazzolare i denti, ma l'esperto mi ha detto di no. Ma perché non ti ammazzi, non ti viene proprio spontaneo, sentiti, datte fuoco, va via, no, sparisci dalla mia vista, però è quella la logica, perché se no come faccio a
No,
venderti
lì
qualunque cosa?
sapevo di sapermi da fuoco, invece l'esperto mi ha detto che se prende fuoco.
Esatto, cioè deve essere qualcuno che ti sia di supporto anche nel darti fuoco, ma ci avete fatto caso che ogni volta che c'è un qualche tipo di delitto efferato, improvvisamente l'ipotesi è che ci deve essere qualcuno che ti ha dato una mano perché non siamo più capaci manco a ammazzare qualcuno, che voglio dire, per carità, no, non è bello, però perlomeno, no, adesso se tu uccidi qualcuno ci deve essere una scorta di gente intorno che ti ha portato le cose, ti ha dato gli strumenti, ti ha aiutato a smaltire i corpi, le cose, cioè è diventata una cosa veramente, no, patetica, di più, forse la dovrei tagliare sta parte, vediamo un po', comunque.